il libro di Habacuc, perché abbiamo intrapreso con quei ragazzi una passeggiata lungo tutto l'Antico Testamento. Allora, da loro ho iniziato con la Genesi, e allora questa mattina invece con voi volevo condividere uno dei profeti che forse meno conosciuti nella scrittura, denominato anche uno dei profeti minori, non tanto perché ha meno importanza di Geremia o Isaia ovviamente, ma Abacuc è denominato uno dei profeti minori proprio perché è un profeta dove abbiamo solamente 3 capitoli, per cui è abbastanza breve. Però analizzandolo, studiandolo, ringrazio il Signore proprio perché ritengo e vedo che questo libro sia assolutamente attuale nella situazione che ci troviamo, che il mondo si trova, che i cristiani si trovano. Ho voluto intitolare questo studio "Come vivere per fede nei giorni dell'attesa dei giusti giudizi di Dio". Una piccola premessa, insomma, questo libro, intanto in questo libro noi troviamo la situazione, cioè abbiamo una visione, la visione di un giudizio che sta per scatenarsi su Giuda, Israele. Siamo all'incirca nel 606 avanti Cristo, e quello che lui vede, Abacuc, accadrà 20 anni dopo, ok? Quindi accadrà circa nel 586, e quindi lui ha una visione di quello che sta per accadere su Giuda, Israele, e trascorrono 20 anni prima che questo accada. Per cui ecco perché come vivere per fede nei giorni di attesa dei giudizi. Noi sappiamo che la scrittura ci dice che questi sono gli ultimi tempi. Dio ha decretato nella sua parola che questo mondo dovrà essere giudicato, esattamente come ha decretato nel capitolo 2:2 di Abacuc. La scrittura dice appunto che Dio ha fissato un giorno per il giudizio di Israele, esattamente come ha fissato un giorno per il giusto giudizio di questo mondo. E allora la domanda è: come vivere questa attesa di giudizio da parte di Dio? Come doveva vivere Abacuc e come dobbiamo vivere noi in questa attesa di giudizio, perché è sicuro, è certo che Dio giudicherà questo mondo. Per cui ecco perché in questo libro, a differenza di Gioele, di Amos, di Sofonia, non troviamo assolutamente nessuna parola, nessuna esortazione al ravvedimento. Questo è un profeta che ha annunziato un giudizio, e voi non troverete mai nessun tipo di esortazione: ravvediti, perché altrimenti Dio verrà a giudicare. Perché è stabilito che questo giudizio deve accadere e non c'è più nulla che possa fermare la mano di Dio. Dunque, se non vi è più spiraglio che Dio possa cambiare idea, qual è lo scopo per noi? E qual è lo scopo di questa profezia? Qual è l'insegnamento che noi dobbiamo avere? Quindi abbiamo detto che la profezia è stata scritta nel 606 e avverrà solamente 20 anni dopo, nel 586. Questo libro in generale, giusto per capirlo un pochino, perché è inutile che leggiamo 3 capitoli anche se sono brevi, perché perderemo mezz'ora semplicemente nella lettura, no? Però questo libro è un insieme di rimostranze che fa il profeta a Dio, intervallate da risposte che Dio gli dà, no? E in mezzo a questa conversazione che è abbastanza animata, abbastanza accesa con il Signore, perché questo profeta non capisce perché Dio non intervenga sul male, e in mezzo a questa conversazione lui ha una visione e a cui lui è chiamato a scriverla in modo dettagliato. E vediamo come lo scopo di questo libro, nelle soprattutto in Abacuc cambia mentalità. E questo è, credo che sia fondamentale anche per noi, in mezzo a una società molto, molto, molto filosofica, una società molto umanistica, anche per noi cristiani è importante che rimanga ferma una mentalità profondamente biblica, profondamente cristiana. E Abacuc all'inizio non capiva, era in un qualche modo condizionato con le sue rimostranze, lo evidenziano, proprio condizionato da una mentalità molto filosofica, molto umana. E Dio piano piano rinnova la mente di questo uomo fino a farlo cambiare definitivamente. Così io prego perché questa mattina possiamo mettere da parte ogni filosofia, ogni atteggiamento umano, ogni mentalità umana, perché possiamo lasciarci cambiare dallo Spirito Santo e cambiare, prendere una visione profondamente biblica e profondamente scritturale. Allora, cerchiamo di guardare come lo scopo del libro, abbiamo già detto, da una mentalità umanistica e filosofica a una mentalità biblica, da una mentalità che parte dall'uomo ad una mentalità che parte da Dio. Quindi noi ci dobbiamo chiedere se quella mentalità, e ci confronteremo, che abbiamo noi è una mentalità che parte da Dio o parte da noi. Capitolo 1, cambiato. Ok. Vediamo lo schema del capitolo 1. Innanzitutto abbiamo nei primi 4 versetti il profeta osserva la situazione e grida dal dolore. Quindi dice io grido a te e tu non mi ascolti. Io grido che c'è violenza e tu non salvi. Tu mi fai guardare la perversità che accade sotto i miei occhi e tu non fai nulla. Alla fine Abacuc, completamente stanco, dice: io sono arrivato a una conclusione, che la legge di Dio, la tua legge, non può nulla contro l'empio, perché comunque l'empio aggira il giusto. Ora, io mi chiedo quante volte a noi è accaduto di pensare che ma ne vale la pena fare ciò che è giusto, ne vale la pena obbedire a Dio, ne vale veramente la pena, perché se accendiamo la televisione, se guardiamo quello che accade, noi cristiani rimaniamo scoraggiati nel vedere come questo male impera, come il male avanza, il giusto viene attorniato. Una società dove le persone, dove anche chi governa, è lì non per istruirci, non per aiutare coloro che sono nelle difficoltà, ma una società che cerca di ammassare prendendo dai più poveri. Anche noi cristiani rimaniamo a bocca aperta nell'osservare la perversità che impera, l'ingiustizia. Rimaniamo a bocca aperta nel vedere come sembra tutto inutile, che la legge di Dio sembra che non valga niente per gli altri. E rimaniamo confusi. Come fa il cristiano? Si mette come un gomitolo, no? Si diventa piccolo e poi cerchiamo di leccarci le ferite. Allora ci concentriamo nel lavoro, ci concentriamo solo esclusivamente nella famiglia e perdiamo di vista il piano di Dio. Perché? Perché è una società che ci mette all'angolo, una società dove ti spoglia di ogni dignità, una società che ti spoglia di tutto. E Dio osserva, Dio guarda, esattamente come guardava il popolo caldeo, perché Abacuc soffriva nel vedere, vedendo questo male, che soprattutto dei caldei, durante questa visione, vede questo male, vede il male che impera. E lui dice: Signore, tu non fai nulla. Allora il Signore inizia a dargli la prima risposta. La prima risposta la troviamo da? Ho spento qualcosa io? Ah, ok. La prima risposta di Dio la troviamo dal capitolo 1, versetti 5 e 11, no? E al versetto 5, se voi fate caso, dice: guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera. La prima cosa che Dio ti chiama a fare nel momento in cui tu sei preso da queste domande è: apri gli occhi, perché io sto per compiere una cosa importante. E l'esortazione dunque per noi è di non racchiuderci nelle carceri ferite, nel considerare le perdite, nel considerare la malvagità di questa società, ma attenzione, apri gli occhi. Guarda quello che io faccio. Osserva. E questo ci deve portare a volgere lo sguardo dalle nostre ferite, dalle nostre debolezze, da quello che ci accade, dalla malvagità, a quello che Dio sta per compiere. Quindi, da una prospettiva mia alla prospettiva di Dio. Seconda cosa, io susciterò i Caldei, versetti da 6 a 11. Dio ha suscitato i Caldei per giudicare questo popolo che è Israele. E lo ha preso, addirittura lo descrive in un modo minuzioso, lo descrive come un leone, come un lupo rapace e come l'aquila che viene da lontano. Questo popolo che viene da lontano sarà violento come un leone, rapace come un leone, verrà da lontano come un'aquila per devastare Israele come una preda e far di lui una preda. Però dice, attenzione, versetto 11 dice che questo popolo, purtroppo, che avanza velocemente, si rende colpevole di una cosa. Ritiene che questa forza che lui ha provenga dal suo Dio e non dall'Eterno. E dice: io ho visto anche questo. Descrive minuziosamente questo popolo caldeo, della sua forza, e dice: io gliel'ho data, io ho suscitato questo popolo contro di te, Israele. Ma questo popolo, vedo anche questo popolo, si è inorgoglito. Ritiene che questa forza sia dal suo Dio. Ed è per questo che io non mi fermerò a giudicare te, Israele, solo, ma io sono pronto a giudicare anche questo popolo. Per cui, se possiamo dire, facciamo un piccolo riassunto del capitolo 1 e una prima conclusione. Quindi, Abacuc gli viene chiesto di contemplare l'Eterno, di aprire gli occhi per vedere quello che lui sta per fare. E così anche per noi, quando siamo in mezzo ai nostri dolori, è giusto chiedersi: dove sei, Signore? Ma allo stesso tempo alziamo i nostri occhi, perché l'Eterno sta per compiere delle meraviglie. Andiamo avanti. E dopo questa prima risposta, Abacuc continua con le sue rimostranze. Abacuc continua, però, a differenza dell'inizio, già vediamo un cambio di mentalità, perché abbiamo detto, no? Cioè, avviene come un rinnovamento di mente su Abacuc, che spero che possa essere anche il nostro cambiamento di mente, un rinnovamento, no? Prima lui inizia ed è semplicemente, sono le rimostranze: ma tu Dio non fai, ma perché Dio non fai? E a un certo punto, dopo che Dio gli ha risposto, lui riconosce chi è l'Eterno. Versetto 12, prima di continuare con le rimostranze: ok Signore, tu sei il Santo, tu sei l'Eterno, ok, però ho ancora qualcos'altro da chiederti. E continua con queste domande, una bellissima conversazione. Però vediamo già un cambio di mentalità. Inizia il capitolo 2 e il Signore gli fa comprendere qual è il suo posto. Leggiamo versetto 1, dice, dopo che gli ha fatto queste domande, lui termina questa sua conversazione e dice: io starò al mio posto di guardia, mi porrò sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che io dovrò rispondere circa la rimostranza fatta. Lui capisce il suo posto. Ok, adesso io salgo in alto al mio posto di guardia. E così anche per te, voglio chiederti, è necessario per un cambio di mentalità, è necessario per capire cosa Dio vuole fare nella tua vita, che tu abbia chiaro qual è il tuo ruolo, Per Abacuc, dopo tutte queste domande, ha detto: ok, adesso io sto al mio posto di guardia e salgo in alto. E io ti voglio chiedere se tu hai chiaro qual è il tuo posto nella Chiesa. Perché se tu sei raggomitolato come un gomitolo e sei all'angolo, preso da ogni parte, da questo mondo che ti assale, e sei lì a leccarti le ferite, non guardi in alto, non puoi nemmeno comprendere qual è il tuo ruolo nella Chiesa. Qual è il tuo ruolo in questo mondo? Ma una alla volta, qual è il tuo ruolo? Per Abacuc aveva chiaro: io, ok, ho capito, Signore, adesso io salgo in alto e prendo il mio posto di guardia. Il mio posto di guardia. E qual è il tuo posto che Dio ti ha assegnato nella Chiesa? Lo hai chiaro? Hai chiaro qual è il dono che Dio ti ha dato? Perché se tu non hai chiaro qual è il tuo posto nella Chiesa, io posso dire che sei come all'angolo e stai leccandoti le ferite. Rischiamo di vivere la nostra vita osservando un teatro, osservando una scena, osservando qualcosa dall'esterno. Veniamo e assistiamo a uno spettacolo che altri fanno e noi lo subiamo come spettatori. Ma Abacuc dice: io prenderò il mio posto di guardia e salirò in alto sulla torre. Qual è il tuo posto di guardia nella Chiesa? Se non lo hai chiaro, devi farti delle domande. Forse sei all'angolo per leccarti le ferite, ma Dio vuole che tu alzi la testa e dica: Signore, qual è il mio ruolo nella Chiesa? Io non voglio essere solamente uno spettatore, io voglio essere lo strumento che tu hai scelto per la tua gloria, con i doni che tu mi hai dato, fosse anche quello di spazzare la Chiesa. Qualsiasi cosa tu abbia preparato per me, io voglio essere il mio posto di guardia. E poi, qual è il tuo ruolo in questo mondo? Perché dobbiamo avere chiaro anche qual è il nostro ruolo in questo mondo. Cosa ti ha chiamato a fare? Lo spazzino? Ti ha chiamato a fare il bidello? Ti ha chiamato a fare l'insegnante? Il dottore? Qual è il tuo ruolo? E come lo stai svolgendo? Come lo stiamo svolgendo? Con questa mentalità mondana dove, ripeto, siamo attorniati, siamo circondati dai caldei, che quindi lavoriamo per pagare le tasse, lavoriamo per fare quello, lavoriamo per saltarci fuori, per sopravvivere, e perdiamo di vista lo scopo reale. Lo dico perché io per primo mi sento assediato e a volte mi sentivo come soffocare, non trovavo una via di uscita. Però non è questo il nostro posto, non è questo il nostro posto. Sì, è vero, siamo assediati, però abbiamo chiaro il nostro ruolo in questo mondo. Abacuc ha preso il suo posto di guardia, è salito in alto e ha contemplato. E a questo punto lui e riconosce che l'Eterno comprende ciò che deve fare e lui ci chiede, Abacuc va avanti, e visto che la parola, pensate, la parola Abacuc vuol dire abbraccio, no? Quindi viene anche chiamato il profeta dell'abbraccio, quindi ha accettato qual è il suo ruolo, e è solamente quando noi accettiamo questo ruolo siamo in grado di comprendere la visione. Perché di fatto, appena lui dice, pronuncia queste parole, al versetto 2 dice: quindi l'Eterno mi rispose e disse: scrivi la visione e incidila su tavole. A questo punto lui è in grado di ricevere la visione di Dio, non prima, e anche di comprenderla. Così anche per noi, quando noi comprendiamo il nostro ruolo nella Chiesa, quando noi comprendiamo il nostro ruolo in questo mondo, siamo in grado di comprendere la visione che Dio ci sta per dare. E allora la visione dice che per un tempo, questa visione è per un tempo fissato, versetto 3. E questo ci fa capire che Dio ha fissato questa avanti che il mondo fosse. Dio non ha improvvisato, Dio non è stato preso alla sprovvista. Dio ha fissato questa visione, quello che dovrà accadere avanti che il mondo fosse. E poi dice sempre il versetto 3: alla fine parlerà e non mentirà. è una visione vera, verace, perché parte da Dio. E questa è molto bella. Aspettala, Abacuc, perché certamente verrà e non tarderà. E questo ci parla molto a noi. Come vivere, infatti viene anche chiamato il profeta della fede, dove qua noi vediamo citato il giusto vivrà per fede. E lo troviamo anche poi nel Nuovo Testamento. Aspettala, certamente arriverà. Anche se tarderà, abbi fede. E questo è per noi, in questo momento di giudizio, nell'attesa di un profondo giudizio, anche per noi, quando vediamo che tutto ci dice che non avverrà quello che Dio sta promettendo, sappiamolo aspettare con un atteggiamento di fede. Signore certamente non mente. E ci parrà di non vedere l'esaudimento delle promesse, ci parrà di non vedere l'esaudimento di quello che Dio ha decretato, ma aspettalo con fiducia, sappilo aspettare. E questo è un segreto non solamente per i giudizi, ma anche per quando Dio ci fa capire una cosa. Anche se non vediamo l'esaudimento immediatamente, il Signore ci chiama a saper attendere. Dice la parola in Giobbe 35,14: e quando tu dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Andiamo avanti. Ok, la visione del giudizio di Dio su Babilonia. E sono dal versetto 4 al versetto 19, in questi versi, Dio non chiude gli occhi sulla malvagità dei Caldei. E dice: Dio non ha chiuso gli occhi sulla superbia, Dio non ha chiuso gli occhi sull'avidità, Dio non ha chiuso gli occhi su chi ha accumulato ciò che non gli appartiene, Dio non ha chiuso gli occhi mentre depredava i Caldei depredavano, mentre versavano il sangue innocente. Dio certamente non chiude gli occhi in questa società, nemmeno su chi oggi ci governa e ha autorità su di noi. Non chiudi gli occhi se ti senti depredato, se ingiustamente ti senti attorniato, se oggi ti stanno prendendo ciò che non è loro. Dio non chiude gli occhi. Dio non chiude gli occhi mentre, e parla ai babilonesi, non chiude gli occhi mentre tu ponevi il tuo nido in alto per non essere colpito dalla sventura. Certo, oggi ci sono persone, e questo è un insegnamento, che pongono il loro nido in alto per non essere colpiti dalla sventura e vogliono soddisfare il loro desiderio di protezione colpendo altri, arricchendo altri, ponendosi al sicuro. Dio vede tutto questo. E il tuo nido che è in alto e pensi che nessuno potrà colpirlo, io lo vedo e ti colpirò. Questo è un giudizio pesante su Babilonia. Dio non ha chiuso gli occhi mentre fondavi città con l'iniquità. Dio non ha chiuso gli occhi mentre ubriacavi il tuo compagno per approfittarne di lui. Dio non ha chiuso gli occhi mentre ti rivolgevi agli idoli muti invece che all'Iddio vivente. Tutte queste cose scateneranno un giudizio forte del Signore verso il popolo babilonese. Qual è l'insegnamento per noi? Che non ci dobbiamo lasciare cruciare nell'attesa del giudizio di Dio. Fidiamoci che ogni sopruso, ogni ingiustizia che vediamo sarà prontamente giudicata. Non rattristiamoci e per fede continuiamo il nostro cammino e riconosciamo che Dio è l'unico sovrano. Non c'è altra strada. Non lasciamoci cruciare. Non ci lasciamo rattristare dell'ingiustizia che vediamo. Certo, non possiamo certamente rallegrarci, ma non lasciamo che la pace, non perdiamo la nostra pace nel vedere il male che impera. Dio non ha chiuso i suoi occhi. Bellissimo, al versetto 20 dice: l'Eterno è nel suo Tempio Santo e tutta la terra faccia silenzio davanti a Lui. E questo capitolo, dopo che dice che Dio non ha chiuso gli occhi, questo capitolo termina, questo verso dice: l'Eterno nel suo Tempio Santo e tutta la terra faccia silenzio davanti a Lui. A un certo momento Abacuc ha chiaro chi è veramente il Signore degli eserciti. Allora, vedete questo cambio di mentalità. E adesso c'è un finale, credo che sia bellissimo questo capitolo, perché la preghiera di un uomo che sta contemplando Dio. Un uomo che finalmente contempla le meraviglie di Dio. E sono 16 versetti, la preghiera di Abacuc. Il profeta ammira Dio, lo celebra e lo adora. Non possiamo adorare Dio se non lo contempliamo. E finalmente Abacuc contempla questo Dio, la sua potenza, la sua meraviglia. Non è più l'Abacuc di prima, non è più quello che punta il dito verso Dio, che lo accusa di non agire, ma è un Abacuc completamente rinnovato. E questa preghiera esalta il Signore in un modo meraviglioso, lo celebra in un modo bellissimo e posso dire che Abacuc è salito in alto, come abbiamo detto prima, però non è salito sulla torre solamente, ha abbracciato la torre, che è Gesù. E io vi invito che tutti noi possiamo salire su questa torre, ma abbracciare Gesù, che è la nostra forte torre. Perché solamente quando lo abbracciamo, Gesù, solamente quando ci stringiamo, possiamo contemplarlo davvero. E allora, quando noi contempliamo Lui, i Caldei non ci fanno più paura. Lui non cita più i Caldei, nel capitolo 3 non ne parla più di quanto sono spaventosi, perché i suoi occhi oggi, in questo momento, stanno ammirando il Santo, stanno ammirando il Signore, stanno ammirando quello che Lui è. È completamente rapito dalla sua potenza e non c'è più spazio per la paura, non c'è più spazio per il tormento, non c'è più spazio per quello che i Caldei possono fare. E questo è il segreto per ognuno di noi. Se noi vogliamo essere rapiti da Dio, se non vogliamo più tremare al sussulto del nemico, dobbiamo salire in alto, abbracciare Gesù e rimanere a contemplare Lui. E allora la tua fede non sarà più una fede di circostanza. C'è il momento negativo, uso la fede. No, diventerà un modo di vita. Sappiamo che se vogliamo attraversare questo momento, perché siamo esattamente nello stesso periodo di Abacuc, nell'attesa di giudizio di Dio, in un momento di prova di gente che perde il lavoro, persone che non hanno più neanche i soldi per sfamare i propri figli, come possiamo vivere? Com'è possibile saltarci fuori? Bene, Abacuc ci dà il segreto, solo esclusivamente per fede, abbracciando Gesù. E la sua preghiera finale, che vorrei che leggessimo tutti quanti. Capite bene che non è più una fede di circostanze, non è più lo stesso uomo che puntava il dito. Era un uomo che dice, versetto da 17 a 19, vorrei che tutti quanti potessimo leggere questi gli ultimi tre versetti. E prego perché possa essere anche la nostra preghiera. A un certo punto lui dice, partiamo dal 16, ho udito le mie viscere fremettero, a quella voce le mie labbra tremarono, un tarlo entrò nelle mie ossa, fui preso da gran paura dentro di me, tuttavia rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità che verrà contro il popolo che lo invade. Anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente, i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Questo che possa essere la nostra preghiera. Non una fede nelle circostanze, ma una fede nella nostra vita, costante in Dio. Non perché le cose ci vanno bene, non perché abbiamo un conto in banca, non perché abbiamo il lavoro, non perché abbiamo questo, non perché abbiamo quell'altro, ma anche se il lavoro mi piace, anche se il fico non fiorirà, anche se il mio lavoro non produrrà quanto, per quanto ho faticato, non ha importanza. Io esulterò nell'Eterno. E allora cos'è per noi? Non guardiamo più con gli occhi umani, Non guardiamo più con una mentalità che ci dice quanto abbiamo perso, quanto abbiamo rimesso. Non ha importanza. Non ha importanza se siamo stati depredati. La cosa importante è che io voglio esultare nel Signore. Voglio avere fiducia in Lui perché Lui è la mia forza. Amen.